Buonasera a tutti. Una volta alla Prima Guerra Mondiale c'erano gli arditi, quelli che andavano in prima fila e venivano spinti all'attacco. Parlo per quelli qui presenti, i quali o amano veramente così tanto la parola di Dio in una giornata così uggiosa, o siete stati pagati, oppure come gli arditi c'erano quelli che vi spingevano. Ma in questo caso noi sappiamo che ci spinge, come anche tutti coloro che sono presenti in diretta tramite il servizio ottimo che ringraziamo ancora di vero cuore della parrocchia, è lo Spirito Santo, che ci attira, che ci spinge proprio per l'ascolto della parola di Dio. Anche la volta scorsa è stato come dire, bello vedere appunto alcune persone qui presenti che hanno un po' interloquito anche con Don Matteo, ma anche una visualizzazione sia in diretta come anche in differita che ha toccato quasi 250-260 contatti. Dicevo appunto come battuta che il seminatore non esce più soltanto con la bisaccia, ma anche con il computer e in qualche modo questo serve perché la parola di Dio non solo sia diffusa, perché non siamo qui solo ad ascoltare una parola, ma ad ascoltare quella parola che attraverso un commento, attraverso una spiegazione, possa entrare nel nostro cuore e possa produrre dei frutti. Quindi la comprensione della parola non è secondaria, perché a volte l'ascolto è un ascolto magari anche distratto oppure superficiale, per cui uno dice ho letto ma non ho capito, oppure ho letto ma ho capito il contrario, quindi è molto importante. Noi siamo nella scia della Chiesa che ci aiuta, ci insegna. Ecco perché la proposta come decanato è rivolta proprio con questo obiettivo, approfondire, cercare di capire non attraverso schemi astratti, ma proprio entrando dentro alla parola di Dio che cosa dice a noi, come imparare a nuotare, non solo guardando gli altri o vedendo gli schemi, ma entrando. A volte magari uno, non dico che affoga, beve qualcosa, non capisce del tutto, ma pian pianino questo esercizio riesce a rendere anche la parola di Dio più comprensibile, quindi più attuabile. Secondo incontro, la sapienza è amicizia. Vogliamo iniziare con la preghiera che trovate chi è in presenza sul foglietto, altrimenti verrà messa sullo schermo dai nostri tecnici. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Signore, che hai misericordia di tutti, abbi misericordia di tutti coloro che credono in te, congiunti ed estranei, conoscenti e sconosciuti, vivi e morti. Concedi anche ai miei nemici e a quelli che mi odiano il perdono per le colpe contro di me e distogli dal male che hanno compiuto nei miei confronti per essere degni della tua misericordia. E abbi misericordia di queste tue creature e di me, grande peccatore.
Dal libro del Siracide, una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come è Lui, tali saranno i suoi amici. Figlio, fin dalla giovinezza ricerca l'istruzione e fino alla vecchiaia troverai la sapienza. Accostati ad essa come uno che ara e che semina e resta in attesa dei suoi buoni frutti. Faticherai un po' per coltivarla, ma presto mangerai dei suoi prodotti. Quanto è difficile per lo stolto la sapienza. L'insensato non vi si applica. Per lui peserà come una pietra di prova e non tarderà a gettarla via. La sapienza, infatti, è, come dice il suo nome, e non si manifesta a molti. Ascolta, figlio, e accetta il mio pensiero e non rifiutare il mio consiglio. Introduci i tuoi piedi nei suoi ceppi, il tuo collo nella sua catena. Piega la sua spalla, la tua spalla e portala, non infastidirti dei suoi legami. Avvicinati ad essa con tutta l'anima e con tutta la tua forza osserva le sue vie. Segui le sue orme, ricercala e ti si manifesterà, e quando l'hai raggiunta non lasciarla. Alla fine in essa troverai riposo ed essa si cambierà per te in gioia. I suoi ceppi saranno per te una protezione potente e le sue catene una veste di gloria. Un ornamento d'oro ha su di sé e i suoi legami son fili di porpora. Te ne rivestirai come di una splendida veste, te ne cingerai come di una corona magnifica. Figlio, se lo vuoi, diventerai saggio, se ci metti l'anima, sarai esperto in tutto. Se ti è caro ascoltare, imparerai. Se porgerai l'orecchio, sarai saggio. Frequenta le riunioni degli anziani e se qualcuno è saggio, unisciti a lui. Ascolta volentieri ogni discorso su Dio e le massime sagge non ti sfuggano. Se vedi una persona saggia, va di buon mattino da lei, il tuo piede logori i gradini della sua porta. Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti. Egli renderà saldo il tuo cuore e la sapienza che desideri ti sarà data.
Il grande tema del libro del Siracide, lo si è visto mercoledì scorso, è la sapienza. E questa sapienza, come abbiamo cercato di dire, è sempre connessa sia con il timore di Dio come anche con la legge. Per cui la strada del timore di Dio e il riferimento alla legge conduce l'uomo a guadagnare la sapienza. E la sapienza è, per Ben Sirà, maestra di discernimento, guida nelle relazioni con le altre persone. Ecco, il testo che abbiamo ascoltato orora, tratto dal capitolo sesto del libro, è, potremmo dire, a cavallo fra due sezioni che iniziano al capitolo quarto, che sono tutte dominate da due temi: il discernimento da una parte e le relazioni dall'altra. Certamente non è difficile capire quanto questi due temi siano uniti, nel senso che l'attitudine a discernere ha a che fare con le scelte, con le decisioni, ma si esprime in modo particolare proprio nei rapporti interpersonali. Perché potremmo dire proprio le relazioni interpersonali chiedono acume, chiedono profondità, chiedono capacità di comprendere e di intuire e anche di andare a fondo. soprattutto perché, ecco, vedremo che questo tema uscirà in continuazione, le relazioni sono segnate da un fattore, il fattore tempo. Il tempo muta le relazioni, certo spesso in positivo, ma alcune volte anche in negativo. Due sono i momenti del testo che abbiamo ascoltato. Il primo, versetti da 5 a 17, è interamente dominato dal tema dell'amicizia, mentre il secondo, da 18 a 37, l'accento cade sulla disciplina per acquistare la sapienza. Indubbiamente il nesso è forte. Solo chi è sapiente sa orientarsi a dovere nelle relazioni umane. Partiamo dal primo, l'amicizia. Ripeto, da 5 a 17. Anzitutto non dobbiamo dimenticare una cosa, che precedentemente, cioè nei versetti precedenti a quello che abbiamo ascoltato, ci sono tutta una serie di indicazioni a proposito del comportamento, alcune in negativo, altre in positivo. Per esempio, guardati dal male, non confidare nelle ricchezze, non seguire il tuo istinto e soprattutto la grande, splendida sintesi a proposito del perdono di Dio. Quando dice, capitolo 5, non dire ho peccato e che cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Cioè, vedete, Siracide dice, attenzione, non è che devi dire, vabbè, ho peccato, tanto Dio è buono. Questo è un pensiero alla fine non sapiente, e ricorda come presso il Signore c'è compassione ma anche ira, e quindi la misericordia di Dio è una cosa seria, non è una cosa da prendere sotto gamba, quasi che in ogni caso è sempre pronto. L'uomo non può giocare con Dio, non può giocare al ribasso, non può giocare a rimpiattino. Concretamente, dopo queste istruzioni, ecco che Siracide entra nel tema dell'amicizia. E potremmo dire, qui abbiamo quattro momenti, sono proprio quattro strofe, che sono anche segnate dagli acapo nel testo che avete, e praticamente queste quattro strofe sono totalmente organizzate intorno al principio del duplice aspetto, cioè Siracide, proprio perché è un educatore e quindi vuole far crescere i giovani, intende mostrare le contrapposizioni, le contraddizioni della vita umana. E questo modo di esprimersi, questo modo di procedere è tipico suo e in generale della letteratura sapienziale. Cioè si tratta di sapere analizzare la realtà da vari punti di vista. Si tratta di far emergere i chiaroscuri, diciamo una parola, la complessità. La complessità della vita, la complessità delle relazioni. E la coscienza della complessità e anche dell'ambivalenza dell'esperienza conduce il discepolo a cui lui si rivolge, e naturalmente anche noi lettori, ad assumere un atteggiamento appunto sapienziale, un atteggiamento profondo, potremmo dire virtuoso, prudente. E appunto il tema, come vedremo, è l'amicizia. Prima strofa, versetti 5 a 7. La prima strofa urge la combinazione fra la buona creanza, potremmo dire la buona educazione, e la prudenza, o se volete la riserva. cioè anzitutto l'amicizia è posta in relazione con l'amabilità, con la gentilezza nel parlare, quindi con una relazione positiva con le persone. Il vocabolario utilizzato è proprio quello tipico dei momenti più felici dell'esistenza. Una bocca amabile, una lingua affidabile. Pensate per esempio al Cantico dei Cantici. Quando si descrive l'uomo, quando si descrive la ragazza, ecco che vengono esaltate nella loro bellezza. Perché? Perché quando uno è innamorato vede solo il bello. E allora il cantico dice: dolcezza è il suo palato, egli è tutto delizie. Oppure il Salmo 45, l'epitamio regale, quando appunto dice: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Capite che nel momento dell'innamoramento da quella bocca escono solo parole belle, parole di benedizione, parole di edificazione. Appunto, nel giorno delle nozze le parole sono dolci, sono amabili, non c'è nemmeno un'incrinatura negativa. Cioè, qui si sottolinea che chi parla, chi dice cose buone, chi edifica gli altri coi propri discorsi, chi non scade nella maldicenza, nel pettegolezzo, addirittura nella calunnia, è chiaro che attira l'amicizia delle persone. Chi si comporta così è anche apprezzato come consigliere. Perché? Perché si vede che la sua parola è una parola che edifica, non che divide, non che appunto giudica o addirittura taglia quasi come una spada le persone. Questa idea è raddoppiata nella seconda espressione, che traduco letteralmente: una lingua gentile, versetto 5, accresce i saluti. Qui è scritto la lingua affabile, le buone relazioni, ma in realtà sono i saluti. Ora qui dobbiamo tornare un attimo alla mentalità orientale e alle usanze anche medio orientali, dove il saluto è assolutamente fondamentale nelle relazioni quotidiane e non corrisponde semplicemente a un cenno del capo oppure a un buongiorno, buonasera, salve, ciao o cose del genere, ma di fatto implica un offrire e un chiedere informazioni sulla famiglia, sull'attività. In fondo è un modo per dire la propria situazione, la situazione della propria famiglia, e chiedere quella di un altro. In fondo è un impegno di solidarietà. E chi è amabile gode dell'amicizia, gode dei favori degli altri e anche di contraccambi, evidentemente. Riceve e fa favori. Ora, giocando sul termine, Ben Sirà, e qui di questo testo abbiamo anche l'ebraico, Ben Sirà usa il termine appunto shalom. Perché? Perché il saluto, si dice proprio così in ebraico ancora oggi, per salutare si dice shalom, pace. Però vedete, il versetto 6 dice: siano molti quelli che vivono in pace con te. Nel primo caso la pace è il saluto, nel secondo caso invece è vivere in pace. E la pace è la somma di tutti i beni, è la perfetta relazione con Dio e con gli uomini. E si capisce l'importanza di questa relazione e della sua diffusione. Qui i molti che appunto vivono in pace sono la moltitudine, cioè una immensità di persone. Ora, voi capite che fin qui la visione è praticamente semplicemente ottimistica, cioè relazioni buone, parola che edifica, saluti che dicono a rapporti ottimi con le persone, vivere in pace. Ma il metodo del Siracide vuole anche mostrare l'altro lato della medaglia. E il contesto è espresso con un'espressione che abbiamo anche noi nella lingua italiana, 1 su 1000, versetto 6. Cioè, le buone relazioni coi conoscenti certamente possono moltiplicarsi, molto più raro è trovare una persona saggia, un bravo consigliere. Attenzione, qui non si suggerisce la diffidenza, ma la prudenza, è diverso. E appunto la capacità di consigliare chiede di possedere sapienza, è l'arte di valutare la complessità dell'esperienza, di comprendere il peso delle circostanze, di intuire l'impatto psicologico della famiglia, del contesto in cui uno vive. Sappiamo bene che non è facile trovare un consigliere affidabile, qualcuno che con disinteresse assoluto ci possa aiutare a individuare la via giusta per districarci spesso di fronte a problemi complessi. E il contrasto, sottolineato da Siracide, vedete, fra i molti conoscenti e l'unico amico consigliere, mette in luce appunto la complessità dell'esperienza umana e la multiforme capacità di coltivare non tanto atteggiamenti contrapposti, ma complementari. Appunto, ci sono livelli diversi di relazione, di comunicazione con le persone. Ora, quasi a coronamento del discorso, si torna sul primo tema, l'amicizia, offrendo un consiglio pratico di grande utilità. L'ironia è evidente. Chi è quel uno su mille che può dare consigli? La risposta è evidente. Costui è proprio lui, Gesù ben Sirà, il Siracide. È lui il consigliere fidato. Ed ecco il consiglio, versetto 7. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. Ora, il consiglio è ben conosciuto nella sapienza egiziana. E per esempio c'è un papiro del terzo secondo secolo avanti Cristo, papiro egiziano, che dice: non si può conoscere il cuore di un uomo saggio se non lo si è provato in qualcosa. Non si può conoscere il cuore di un uomo veritiero se non lo si è interrogato per consiglio in una decisione. Non si può conoscere il cuore di un uomo di fiducia se non si è preteso qualcosa da lui. Non si impara a conoscere il cuore di un compagno se non lo si è interrogato per consiglio nel bisogno. Vedete? La sapienza antica conosce questa regola. Ma anche Aristotele, nell'Etica Nicomachea, scrive: la volontà di amicizia sorge rapidamente, ma non l'amicizia. Sono due cose diverse. E aggiunge: non è possibile conoscersi reciprocamente finché non si è consumate insieme una quantità di sale. Il sale non lo si mangia come il pane. Lo si disperde negli alimenti, ma per mangiare una quantità di sale deve passare molto tempo. Vedete, per concludere, l'amicizia, l'esperienza dell'amicizia è segnata da una profonda ambiguità, in quanto gli amici possono mutarsi in nemici. E non bisogna dimenticare che lo stesso Dio di Israele ha messo alla prova i patriarchi, i suoi amici. Pensate ad Abramo, che appunto fu messo alla prova da Dio per portare il figlio Isacco sul monte. Lo dice in maniera splendida il libro di Giuditta, il capitolo 8. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare a Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria quando pascolava le greggi di Labano, suo zio materno. Colui che viene chiamato l'amico di Dio, secondo la tradizione anche islamica, Abramo è l'amico di Dio, è il Khalil, e praticamente è stato messo alla prova da Dio. Allora, potremmo dire, a conclusione di questa prima strofa, vedete, noi non possiamo che apprezzare la preziosità di un consiglio che non spinge la diffidenza, ma disegna un ampio orizzonte di pace, di buone relazioni, di fiducia reciproca, di amicizia, ma insieme mostra la fragilità delle relazioni umane e dunque offre un mezzo per conoscerle a fondo. È chiaro che la prova, lo si vedrà dopo, farà emergere il falso amico, l'opportunista, il compagno nel tempo della fortuna, il profittatore. Seconda strofa, i versetti da 8 a 10. Torna sul consiglio che concludeva la prima strofa, cioè mettere alla prova un amico. E vedete che qui c'è un meccanismo che è una ripetizione, tecnicamente si chiama anafora, cioè viene detto chi è l'amico, versetto 9, c'è anche l'amico, versetto 10, c'è l'amico, si torna in continuazione su questa idea dell'amico. E appunto ci sono sostanzialmente tre esempi, potremmo dire in salita, corrispondenti ai tre versetti. Primo esempio, versetto 8, è l'amico interessato. È colui che dimostra la propria vicinanza solo quando le cose vanno bene per lui, cioè colui che ha a cuore solo il proprio interesse. Il consiglio di guardarsi da queste persone è in certo senso universale. Cito solo un testo di Socrate, Sapienza greca, valuta i tuoi amici nel tempo delle disgrazie della vita e la loro fedeltà durante i tuoi pericoli. Secondo esempio, versetto 9. In questo senso il secondo esempio peggiora la situazione. Un amico può trasformarsi in nemico. E qui l'accento cade sul fattore tempo. Quanto valeva in un momento non vale più in un altro. Il legame, e dunque la confidenza, può diventare un ricatto, addirittura un disonore. Io ho confidato qualcosa a qualcuno, questo rompe con me, però ha in mano alcuni segreti e mi ricatta. O altre cose, magari non segreti, ma so, denaro, eccetera, eccetera. Capite che è una situazione veramente brutta. E qui ci sono tanti esempi biblici, per esempio 1 Samuele 25 parla del rapporto difficile fra Davide e Nabal, uomo molto cocciuto, anche insomma abbastanza scostante, rude, di brutte maniere. In ogni caso l'idea è proprio di una mancanza di sapienza, cioè di persone che mutano atteggiamento capovolgendo l'amicizia in inimicizia, cosa che evidentemente erode. Pensate per esempio a che cosa succede per esempio nel tempo della malattia, quando gli amici diventano pochi e molti spariscono e si accampano dietro scuse dicendo ma non volevo disturbare, non sapevo, e così spariscono per tempo. E tu li conti su una mano, gli amici veri. Terzo esempio, versetto 10. Qui si focalizza sulla condivisione della mensa. Ora, in una cultura dove l'ospitalità è sacra e dove intorno alla tavola si svolge tutto, dalla liturgia domestica, sapete che sostanzialmente la liturgia ebraica, certo è in sinagoga, ma è soprattutto a tavola, intorno alla mensa, dove a tavola si concludono gli affari, si siglano i fidanzamenti dei figli e delle figlie, e si comprende quanto questo esempio sia calzante. Perché? Perché il cibo lo si consuma insieme e non a caso gli uomini hanno messo a punto un rituale che riguarda la tavola. Appena il bambino si stacca dal seno materno, ecco che inizia a mangiare con gli altri. All'inizio, appunto, sul seggiolone, facendo un po' di disastri dal punto di vista dell'ordine, ma poi sempre più, pian piano, imparando, si spera, a usare le posate e così via. Non è detto, ma comunque ogni tanto si riesce. Ora, a tavola ci si scambia la vita, perché l'uomo non si sfama, l'uomo si nutre, l'animale si sfama. E cioè, potremmo dire, nella bocca noi ingeriamo del cibo, dalla bocca esce la nostra parola. Nello stesso momento, a tavola noi mangiamo e parliamo, ci nutriamo e nutriamo gli altri con la nostra parola, arricchendo e arricchendoci, comunicando e naturalmente anche arricchiti da quello che gli altri comunicano a noi. Certo, non bisogna essere ingenui. La tavola è certamente il luogo della comunione, ma può essere anche il luogo terribile del tradimento. Salmo 41. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, anche lui alza contro di me il suo calcagno. A tavola non mancano le finzioni. Pensate ai pranzi ufficiali dove gli ospiti paludati da etichetta sono condannati a sopportare discorsi vuoti e frivoli, magari per garantirsi un posto di lavoro. Oppure dove la tavola è l'occasione dei veleni, e cioè il pettegolezzo, il giudizio affettato, l'insinuazione morbosa. Cioè appunto sedersi a tavola e anche affrontare queste cose. E naturalmente quel luogo che può diventare, rischia di diventare luogo di terribili cattiverie, però è anche il luogo della comunione. E cioè si imparano cose nuove, si assapora la sapienza, ma naturalmente si rischia anche l'inganno, il tradimento. Vedete sempre le due facce della realtà. Ora, a conclusione di questa seconda strofa, il giovane destinatario degli insegnamenti del Siracide, e naturalmente noi con lui, ha un quadro, vedete, molto variegato delle relazioni umane. Quasi a dire, le relazioni possono essere splendide, possono essere amicali, costruite sulla fiducia reciproca, ma anche abitate dall'opportunismo, dal bieco interesse, addirittura dal tradimento. Ancora una volta è il tempo, nel suo ricco, multiforme, qualche volta anche contraddittorio svolgersi, lo strumento che permette di valutare la qualità delle relazioni, l'affidabilità delle persone. Terza strofa, 11-13, sviluppa la seconda, precisando il comportamento di un amico infedele e traendo una lezione generale. Tutto gira intorno alla polarità, prosperità da una parte, fortuna, e avversità dall'altra. E d'altra parte, versetto 13, nemici e amici. Allora, su questa duplicità, su questa opposizione, Siracide ritorna anche altrove. Appunto, devo dire, questo tema ritorna anche al capitolo 12, al capitolo in altri luoghi. Ma vedete, il meccanismo in fondo è abbastanza elementare, cioè i beni materiali fanno gola, attirano l'attenzione e il desiderio di molti, i quali manipolano la relazione con l'unico scopo di possedere le ricchezze. E la verità di questo atteggiamento opportunista e interessato è ribadita da Siracide per mezzo della contrapposizione. Dopo il tempo della prosperità viene il tempo dell'umiliazione. Pensate a Giobbe. Giobbe ricco, circondato da amici, quando perde tutto e si trova appunto a grattarsi con il coccio malato, piagato, dice: mi hanno in orrore tutti i miei confidenti, quelli che amavo si rivoltano contro di me. E nel gioco di queste opposizioni lo scopo pedagogico di Siracide è tutto positivo. Appunto, si prova la bellezza dell'amicizia quando l'interlocutore, quando l'amico non ha a cuore i beni, ma la persona, non quello che ho, ma quello che sono. Quasi a conclusione di questa terza strofa, Siracide formula una sentenza che appare essere un capolavoro di prudenza, versetto 13. Attenzione, non si tratta della cinica posizione un po' disperata di chi non si fida di nessuno. Cioè qui non vuole dire, famoso proverbio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ma la prudenza di chi appunto si tiene in disparte dal nemico, ma è anche cauto nel riconoscere l'amico, proprio perché l'amicizia chiede un lungo tempo per essere reale. Anche qui vengono alla mente, per esempio, le pagine delle relazioni fra Saul e Davide. Davide, appunto, fedele a Saul, e invece Saul sleale nei confronti di Davide. Saul che vuole uccidere Davide perché è invidioso. La gente canta: Davide ha ucciso, Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000, e Saul non sopporta che questo ragazzino, che quasi per caso è riuscito ad abbattere Golia con la sua fionda, sia nel cuore di tutte le donne di Israele che cantano la sua bravura nella battaglia, mentre lui, il re, non è riuscito a vincerlo. E ci sono tanti episodi in questa vicenda che dicono esattamente questo. Il momento in cui, per esempio, Saulo entra in una grotta, Davide è dentro nascosto e può uccidere il re, ma non lo fa, perché appunto è il consacrato del Signore. Insomma, le relazioni umane sono complesse. Bisogna esercitare l'arte del discernimento per evitare di essere scottati, per non cadere nella trappola dell'inganno. E allora capite che il giovane è istruito dal maestro appunto a coltivare la sapienza, ad affrontare la vita con sapienza. Ora, fin qui, inutile nasconderlo, il tono sembra essere, anzi, è abbastanza negativo. Stai attento, sii prudente e così via. E potremmo dire la quarta strofa, 14-17, invece positiva. Ed è tutta concentrata sui benefici nell'avere un amico fedele. E l'accento sulla fedeltà è forte. Non è un caso che l'aggettivo fedele, e cioè un amico fedele, rifugio sicuro, questo aggettivo fedele sia usato per definire i grandi della storia di Israele, Abramo per esempio, Mosè. Stiamo leggendo in questi giorni la liturgia feriale in rito ambrosiano, questi testi del Siracide, dei capitoli 44-45, che sono postici, però ci fanno entrare nella riproposizione che Siracide ci dà dei grandi personaggi della storia di Israele. Ora, l'amico fedele, come è descritto, come il rifugio sicuro, un tesoro, una medicina che dà vita, cioè l'amicizia è legata alla sicurezza, alla vita. Questo in fondo è già nella tradizione del libro dei Proverbi, ma nella tradizione classica, Euripide, nell'Oreste, nulla, né ricchezza, né potere vale quanto un amico fedele. Il Siracide, però, vedete, sviluppa un'argomentazione in modo tutto suo, insistendo sulla progressione. E cioè l'amico è descritto con gli stessi termini con cui si parla della sapienza, cioè come un bene assai prezioso, un bene inestimabile. Ora, l'apice del discorso, ed è interessante che sia l'apice del discorso, dopo che tutto il ragionamento che ha fatto fino adesso, diciamolo pure, è stato laico, profondamente laico, arriva a una prospettiva religiosa, cioè fonda l'amicizia dove? Nel timore del Signore. E cioè, versetto 17, chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Vedete, l'amicizia è un dono dall'alto, è uno dei regali più grandi che Dio concede a coloro che lo temono. E anche qui viene alla mente tante pagine dell'amicizia, per esempio Davide e Jonathan nel primo libro di Samuele, ma non solo. Allora, vedete, alla fine di questo primo momento, di queste quattro strofe, si comprende bene non solo l'importanza dell'amicizia fra le persone, ma anche e soprattutto l'insistenza sull'arte difficile di costruirla. Sembra dire Siracide, attenzione che la vera amicizia non è il punto di partenza, ma è il punto di arrivo di un lungo itinerario, nel quale si è sperimentato molto, si è appreso a valutare le disposizioni interiori che abitano nel cuore degli uomini e proprio per questo si arriva a vivere veramente e profondamente l'amicizia. L'apice è il fondamento, la fedeltà reciproca, e la fedeltà reciproca è il risvolto antropologico del timore del Signore. Colui che teme Dio, cioè che conosce la propria piccolezza di fronte alla grandezza di Dio, che appunto percepisce la grandezza e la bellezza dell'amore di Dio, appunto ha un metro per valutare gli altri. Si lega all'amicizia ma non tradisce. Perché? Perché sa che il metro è la fedeltà, ecco la chiave. Questo metro si applica a sé e naturalmente alla valutazione del potenziale amico. Allora, io credo che non possiamo non apprezzare la veramente profonda capacità pedagogica. Vedete? Siracide passa in rassegna, direi, verrebbe da dire in modo fenomenologico, la realtà. E solo alla fine ci dice il suo segreto. E il segreto, ancora una volta, è nel timore del Signore. Uno dei pilastri della visione della vita, della teologia di Siracide. Sul secondo momento vado un po' più in fretta, se no qui finiamo domani mattina, perché capite che... Allora, secondo momento, andiamo all'osso delle questioni, anche qui tre momenti, vedete, segnati da figlio, versetto 18, ascolta figlio, versetto 23, figlio se lo vuoi, versetto 32, chiaramente tre inizi molto evidenti. Qui chiaramente ci si rivolge al discepolo, al lettore, chiamato così, figlio, e potremmo dire questi tre momenti sono un invito alla disciplina, la disciplina per acquistare la sapienza. Il primo momento definisce la sapienza, 18 a 22, secondo momento invece invita il discepolo a percorrere la via per raggiungere la sapienza, 23-31, terzo momento indica i luoghi dove la sapienza può essere appresa, versetti da 32 a 37. Riguardiamo il primo momento, potremmo dire un'esortazione ad accogliere la disciplina. Gesù ben sirà indirizza il suo insegnamento al discepolo, appunto chiamandolo figlio, e cioè questa esortazione intende raccomandare al discepolo la ricerca della sapienza fin dalla giovinezza, indicando come questo è un processo che si compie attraverso tutta la vita. Ora, per i sapienti, per la letteratura sapienziale, Proverbi, Siracide, la sapienza e così via, la giovinezza è un momento fondamentale per la formazione, sicuramente. E per tutti è così. Chi di noi appunto ormai nell'età adulta, o anche di più, può dire chiaramente che la giovinezza è fondamentale per mettere le basi dell'esistenza in tutto. E appunto al termine del libro il sapiente descriverà se stesso come un esempio per il discepolo, perché lui è anziano ma cerca ancora la sapienza, cioè non smette di formarsi, di porsi delle domande, di crescere, di avere quella curiositas, cioè quella curiosità, quella tendenza al querere, cioè al cercare, che rende non instabili, ma, come dire, quell'insoddisfazione che permette di non accontentarsi, ma di cercare sempre di più. Sapete, Agostino ha scritto pagine meravigliose su questo. Ecco, la logica sapienziale è questa. Vedete, lui, capitolo 51, propone se stesso esattamente come un esempio di colui che cerca. Quasi a dire, l'istruzione è l'esempio. Il maestro non è colui che fornisce nozioni, ma colui che dà un esempio di una vita che ricerca la verità. La ricerca della sapienza è dunque un percorso esigente, comprende sforzo e fatica, dura tutta la vita, chiede grande rigore, ma solo così si raggiunge. Sappiamo tutti bene che questo è vero. La professione forse non chiede rigore, la ricerca scientifica non chiede rigore, il lavoro, anche le relazioni non chiedono appunto rigore, ma solo così si diventa persone non solo apprezzate, ma capaci di dare qualcosa, non di sbattere lì in maniera sciatta, potremmo dire sgarbata, qualcosa tanto per farlo, ma che trasmettono qualcosa dal cuore, che riescono a nutrire perché sono nutriti. Capite che il discorso sfilacciato è appunto slabbrato e fastidioso, quanto invece è bello il discorso appropriato, capace di porre domande, di far sorgere interrogativi nel cuore, di aprire orizzonti nuovi. Ma questo chiede lungo lavoro, un lungo lavoro interiore. E Siracide usa qui l'immagine dell'arare del seminare, appunto, tipiche del lavoro campestre. Un'attività dove la fatica iniziale è grande e dove i frutti si vedono dopo. E poi, appunto, l'impegno, versetti 20 e 21, è necessario per continuare, per non smettere di fare questo lavorio. La sapienza, appunto, risulta difficile per gli ignoranti, si manifesta a pochi, perché, attenzione, l'idea non è qualcosa di elitario, solo pochi e gli altri poverini. No, l'idea è proprio quella che non è una scelta esclusiva, si rivolge a tutti, ma chiede di scegliere per seguirla, di decidersi. Secondo momento, 23-31, si concentra sulla fatica premiata. E qui leggiamo l'esortazione del maestro e il suo incoraggiamento al discepolo perché accolga di buon grado le fatiche iniziali, il gioco da prendere su di sé per raggiungere la sapienza. Ora, questo è tipico della letteratura anche sapienziale extrabiblica. Vi leggo un testo egiziano, 2450 avanti Cristo, dice: un figlio obbediente è un servitore di oro, sapete che è un dio egiziano, e sta bene dal momento che ascolta. Quando sarà vecchio e sarà onorato, parlerà allo stesso modo ai suoi figli, rinnovando l'insegnamento di suo padre. Ogni uomo che è stato istruito deve parlare ai suoi figli, sicché essi possano parlare ai loro figli. Servi da esempio, dal dare occasione che ti si rimproveri. Rinsalda la verità della vita dei tuoi figli, nei riguardi del primo di essi, che venga con una menzogna, sicché dica alla gente che vedrà è proprio come costui, e dicano anche quelli che ascolteranno è davvero come costui. Qui vedete, si dice, se tu guadagni la sapienza la trasmetti, e tuo figlio la trasmetterà ai suoi figli e così via, una catena di trasmissione. Appunto, le fatiche sono il primo momento, la prima fase del processo formativo proposto dalla sapienza. La sapienza che si rivela nella Torah è certamente oggetto di ricerca, ma le fatiche iniziali si tramutano in prosperità, in benessere. Potremmo dire diventa davvero il giogo, giogo è pesante, si trasforma in una veste sontuosa. I vincoli diventano una difesa. Ora, capite che, un piccolo esempio, è chiaro che lo studente che non so, fa il ginnasio sta tutto il giorno a studiare latino e greco, mentre magari qualcun altro fa altro. Però poi dopo 10 anni questo si sa muovere in tante cose. Cioè è chiaro che la fatica iniziale appunto diventa una ricchezza tale che allena la testa, allena la mente, non solo i sensi, la capacità di scegliere, la capacità di far fatica, e in questo senso educa ad avere criteri per scegliere, per vivere. Certo non è l'unica cosa, ma indubbiamente è una cosa importante. L'ultimo momento presenta i luoghi in cui il discepolo può apprendere la sapienza. E qui c'è una certa progressione. Anzitutto si parla degli anziani, coloro che possono dare consigli, e appunto l'invito a rimanere in relazione con un saggio per arrivare alla fine al grande tema della parola, cioè della Torah. E quindi praticamente si parte dal rapporto col saggio per arrivare alla meditazione assidua dei precetti del Signore, via sicura per ottenere sapienza. Potremmo dire la stabilità del cuore data esattamente da questi doni. Si insiste qui evidentemente sull'incontro fra il discepolo e la sapienza, fra il discepolo e il maestro, fra la capacità di ascoltare e quella di parlare. Insomma, la faticosa arte di apprendere la sapienza conduce il giovane a diventare un uomo saggio, un uomo affidabile, un uomo che affronta le difficoltà, uno che costruisce buone relazioni, che è apprezzato come consigliere, che non si lascia travolgere in tempi difficili. La strada maestra è certamente la meditazione della Torah. Per cui vedete, il libro della legge assume i tratti di un pegno dell'alleanza, cioè potremmo dire leggere la scrittura, questo vale per Mosè ma anche per il Vangelo, ci rende contemporanei all'Esodo, alla vita di Gesù e così via. E cioè ci permette di entrare in quella stessa logica. E allora la meditazione delle scritture ci rende contemporanei alla rivelazione sul Sinai, alla rivelazione di Gesù e così via, facendoci partecipare di questa stessa logica, la logica dell'alleanza. Ecco perché la meditazione della legge, della Torah, diventa il criterio, in certo senso ultimo, per guadagnare la sapienza. Ancora una volta, vedete, alla fine il Siracide ricorda il suo segreto. Diceva per l'amicizia il timore di Dio, per quanto riguarda l'istruzione è la meditazione della legge. Evidente che le due cose stanno insieme. Colui che si lascia nutrire in profondità dalla Torah, dalla scrittura, diventa uomo affidabile nelle relazioni, cioè che costruisce, dicevamo l'altra volta, che una delle caratteristiche della sapienza è l'aspetto politico, cioè la relazione fra gli uomini. Ebbene, proprio la sapienza diventa la garanzia per costruire relazioni, per vivere insieme, per costruire appunto una città dove le persone possano insieme andare, camminare insieme naturalmente verso una meta, verso il Signore. Ecco, mi fermo qui. Vedete che questo libro, che all'inizio spaventa un po', è di una ricchezza straordinaria. dal punto di vista antropologico, è capace di entrare con una finezza, a mio avviso, mirabile in tante pieghe della nostra vita. Le squaderna però ci fa vedere anche le possibilità di una vita buona, e questo credo che sia uno dei grandi valori di questo libro del Siracide. Vediamo adesso se c'è qualche domanda, vedo che c'è Don Gennaro pronto.
Una domanda anche molto ampia, anche fin troppo, però molto sinteticamente. Nel Vangelo, questo tema dell'amicizia, al di là delle espressioni di Gesù stupende, anche di qualche riferimento era amico di Gesù, sembra un pochettino descritto, perlomeno poco presente. Cioè una forte relazione di amicizia descritta e anche in qualche modo raccontata, forse anche con quelle dinamiche pienamente umane, sembra un po' sfuggire il racconto evangelico. È una mia impressione oppure un po' sì?
Calma, calma, un attimo, c'è il microfono perché ci sono persone collegate da remoto e quindi devono sentire.
Pronto. Mi pare che Gesù dica a Giuda lo chiami amico, benché penso che sapesse quello che avrebbe fatto. Forse chiamandolo amico voleva dire che l'aveva già perdonato, in ogni caso sarebbe stato suo amico. E poi qui c'è il detto chi trova un amico trova un tesoro, forse è preso da qua. Il detto popolare, chi trova un amico trova un tesoro.
Allora, certamente il tema dell'amicizia nei Vangeli è complessa. Teniamo conto che i racconti sono caratterizzati da una concisione, per cui in particolare i sinottici in effetti su questo non si allargano molto. Abbiamo certamente dei casi dove possiamo scavare un attimo, caso per esempio di Marta e Maria e Gesù, nel fatto che lui vada da loro, nel Vangelo di Luca certamente c'è qualcosa. Sviluppa questo tema Giovanni sicuramente. Pensate alla relazione con Lazzaro, pensate appunto alla relazione col discepolo amato, quindi qui sicuramente c'è di più. E in effetti se noi prendiamo il quarto Vangelo, cioè il Vangelo di Giovanni, lì vediamo che questo tema grandissimo dell'amore e dell'amicizia ha uno sviluppo anche tematico estremamente interessante. Pensate voi, miei amici, io dico, e così via, anche il linguaggio. Però è vero che nei sinottici questa cosa compare meno. La relazione di discepolato, certamente si vedono più i conflitti, per esempio, fra i discepoli, fra loro, che una forte intesa, questo è vero. Mentre, indubbiamente, il fatto di una relazione in questo senso appare di più negli Atti, però come racconto di un cammino evangelizzatore che vede la presenza di persone che Paolo, Marco, Barnaba e così via, che sono insieme, che hanno relazioni anche faticose con Paolo, ma che certamente però costruiscono una relazione appunto di amicizia. Quindi indubbiamente questo tema è un tema sarebbe interessante sviluppare appunto nel quarto Vangelo, proprio perché lì mi sembra ci sono più dati a questo riguardo, con affondi che sono come sempre estremamente concisi ma molto significativi. Certamente Gesù chiama amico Giuda, e qui la questione è molto complessa, quindi insomma sarebbe da introdurre tutta la questione del contesto e perché e dove viene chiamato. Diciamo che siamo all'interno di un passaggio che appunto la passione non dobbiamo immaginare che sia la cronaca di quello che è avvenuto. Gesù nell'orto che viene scovato, lo prendono, questa è una visione poliziesca alla fine un po' ridicola, ma ogni parola, ogni particolare ha un valore simbolico che dunque deve essere ricondotto a tutta la sua ampiezza, proprio perché così l'Evangelista ci presenta il mistero più grande, che è quello di colui che addirittura entra nel mistero della morte, ma proprio così ci salva. Un attimino, signora, che arriva il microfono.
Trovo due pensieri un po' contrastanti. Il primo, che a me piace moltissimo, sin dalla giovinezza ricerca l'istruzione e fino alla vecchiaia troverai la sapienza. Poi c'è l'altro che non mi piace però. Introduci i tuoi piedi nei ceppi, il tuo collo nella catena. Mi sembrano cose contrastanti.
Allora, attenzione, qui dobbiamo capire il linguaggio.
Il secondo è molto,
attenzione,
molto cattivo.
Il linguaggio del Siracide è, teniamo conto che è distante dalla nostra sensibilità e quindi usa spesso immagini che potremmo dire per noi sono un po' urtanti, però qui l'idea è proprio quella che il lavoro educativo, cioè la formazione soprattutto giovanile, chiede, cioè diciamo una parola che forse persone così anche mi permetto di dire senza offendere la sua età amano, il sacrificio. Questa è una realtà vera, cioè non esiste niente che non sia guadagnato con uno sforzo e quindi anche con un sacrificio personale, che non vuol dire una spiritualità del frustrarsi, ma del fatto che la fatica appartiene alla vita e bisogna farla. Allora è questo il laccio, è questo il ceppo, appunto, che chiede il rigore di chi si sottopone alla disciplina. La disciplina chiede appunto rigore. Se non c'è, non se ne esce. E questo per tutto, per la professione, per le relazioni, per così via. Per cui potremmo dire, questa è la condizione per la libertà. Perché nel momento in cui io guadagno competenza su una cosa, che sia di natura spirituale, relazionale, culturale, professionale e così via, ce l'ho per sempre. Ma questo chiede un lungo lavorio. Facciamo un esempio. Voi capite che è molto piacevole parlare le lingue, ma che fatica impararle. Quando però uno le sa, qualsiasi posto vada non ha problemi, perché capisce, parla, si intende senza nessuna difficoltà, insomma proprio nessuna no, ma in ogni caso riesce almeno a comunicare. Ma il lavoro di mettersi lì, studiare la grammatica, imparare i suoni, sentire la differenza, ricordare i vocaboli è faticosa. Però quando poi uno le sa le lingue gode. Perché? Perché parla tranquillamente in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, senza nessuna difficoltà. Ecco, è questo il lavorio, il ceppo, come dire, la catena, è questo rigore a cui bisogna sottomettersi per appunto apprendere. Però non facciamo un ping pong, perché sennò diventa difficile per chi ascolta da lontano.
Senta. Lei proporrebbe questo discorso ai giovani di oggi? Perché è esattamente in opposizione al modo di pensare dei giovani. Perché sia l'amicizia che la saggezza sono il risultato di un lungo percorso. Mentre i giovani oggi vogliono questi valori, sì, ma in fretta, subito. Ora io mi chiedo come si fa a proporre un testo del genere.
Io direi di sì, perché l'esperienza dice che non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Cioè non è possibile che l'amicizia sia guadagnata in fretta, chiede tempo. Che la professione sia senza rigore, è impossibile. Però attenzione, io credo che questa esperienza, su certe cose i giovani ce l'hanno, perché per esempio l'idea del rigore, non so, nello studio c'è, certo non in tutti, ma in molti sì. Certamente quello che è più debole, questo però culturalmente, ma attenzione non solo nei giovani, anche negli adulti, sono le relazioni. Noi siamo in una società di relazioni frantumate. Per cui l'idea che io stia sempre con una persona, che io sia fedele a una persona, è culturalmente lontana. Ma è proprio questo il valore da proporre. Perché? Perché questo dà una grandissima soddisfazione. Proprio perché l'idea che io rompo nel momento in cui c'è qualcosa che non va è una fragilità mia, non dell'altra persona, è una mia incapacità di affrontare la realtà, illudendomi che la realtà non sia così, ma la realtà è così. Per cui nel momento in cui io dico non vado più d'accordo, rompo, e questo dice la mia incapacità di, appunto, di vivere il reale, perché il reale è fatto anche di questo. È fatto di relazioni che non sono semplici, che non sono immediate, che non sono gestibili semplicemente con una battuta. Chiedono la fatica, chiedono appunto di rimanere anche in momenti di tunnel dove non vedo la luce. Ma solo così si esce vittoriosi. Allora, capite che la difficoltà è dire come sperimentare questo. Beh, anzitutto uno sperimenta questo quando prova la fedeltà su di sé. Capite che, facciamo un esempio, un genitore non ama suo figlio che fa esattamente il contrario di quello in cui lui crede, ma umanamente sì, non può rinnegare il frutto delle sue viscere, direbbe la Bibbia. Ma che fatica! È chiaro che umanamente a un figlio tu vuoi bene, perché? Perché l'hai messo al mondo tu. E quando questo fa esattamente il contrario di quello in cui tu credi, quelli che sono i tuoi valori, ti dà fastidio, e come? Lo odi? No, perché? Perché è tuo figlio. Ma capite che è esattamente questa fedeltà che continua a dire il bene, a volere il bene anche di fronte allo schiaffo, che a un certo punto l'altro dice mi arrendo, cioè mi arrendo, dico qui ho di fronte qualcosa che è più grande delle mie voglie, del mio momento, della mia volontà di dire sono diverso. Allora, attenzione, ci sono realtà legate all'età, cioè è chiaro che l'adolescente deve rompere coi genitori per affermare se stesso, questa è una questione psicologica, cioè è un meccanismo per cui se io non mi distingo, non mi distanzio, chi sono? E lo faccio proprio prendendo le distanze anche dal punto di vista delle scelte. Però capite che questa cosa, come sappiamo bene, ha spettri diversi. C'è qualcuno che rompe in maniera fortissima, addirittura traumatica, direi violenta, qualcun altro invece che questa cosa l'elabora in maniera molto più serena. Quindi dipende dai soggetti, da tante cose. Però capite che questo è un cammino che in fondo ciascuno deve fare, in fondo l'abbiamo fatto tutti in qualche modo nella nostra vita, per arrivare a delle decisioni di vita che ad un certo punto dicono su questa cosa io sono contento, sono soddisfatto di quello che vivo. Va bene, ma appunto questo tema della fedeltà è indubbiamente che è il cardine del discorso, uno dei cardini del discorso, proprio perché oggi è in crisi, deve essere ribadita come qualcosa di splendido. E pare a me che le cose grandi, proprio perché sono grandi, attirano, proprio perché uno si rende conto che c'è qualcosa di grande e di valore. Non sono facili, però non si può rinunciare alla bellezza. Non è che visto che non siamo più capaci rinunciamo, no, continuiamo a guardare alla bellezza, proprio perché questa risplende da sé.
Concordo pienamente anche sul tema dei giovani, sui quali forse occorre anche uno sguardo un po' più profondo, anche magari esperienziale. In questo tempo di lockdown, di distanze, eccetera, eccetera, certamente tutto il tema delle relazioni e dell'amicizia è stato soprattutto per loro anche messo in crisi. Però vedendo tanti ragazzi e tanti giovani si vede che c'è forse un approfondimento, una ricerca di qualcosa più essenziale. Sono convinto che lo spirito comunque lavora, perché queste sono verità che mantengono in piedi il mondo. Non voglio aggiungere altro se non, poi diciamo una bella Ave Maria alla Madonna, il parroco della Chiesa ci dà la sua benedizione. Ci vediamo ancora mercoledì prossimo. Mettete un punto di domanda sul mercoledì 3 febbraio, perché molto probabilmente Don Matteo è impegnato ad un livello internazionale, per cui sposteremo poi l'appuntamento dandovi le nuove date. Ma diciamo probabilmente no, ma vi diamo poi mercoledì prossimo la... visto che con questo clima gli aerei piuttosto che le città, ecco, però in ogni caso è legato a un impegno di Don Matteo. Bene, affidiamoci alla Madonna, apparsa Caravaggio, diciamo insieme Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E buonanotte a tutti.
Grazie davvero, buonanotte.